Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Funziona così. Quando arriva il rappresentante della lobby, di solito fa uno squillo in segreteria. Noi scendiamo, andiamo in un bar, mi dà la busta, noi la prendiamo e ci salutiamo e ce ne andiamo. A volte ci fermiamo a prendere un caffè, a volte ce ne andiamo via direttamente, tutto rigorosamente tra Camera e Senato. A ogni legislatura, senatori e deputati fanno a gara per essere inseriti in alcune commissioni, per essere poi inseriti nel libro paga delle multinazionali. È un lavoro che frutta bene, a quanto pare, anche alla luce del sole. Questo è il finale di articolo che troviamo stamattina sull'Unità rispetto all'inchiesta fatta dalle Iene su multinazionali che passano una sorta di stipendio extra dai 1.000 ai 5.000 euro al mese ad alcuni senatori e deputati che sono inseriti, come avete sentito, in alcune commissioni e possono quindi far passare leggi ed emendamenti che servono ad alcune multinazionali. È curiosa la reazione dei quotidiani di stamattina rispetto a ciò, perché l'Unità dedica alla questione un articolo abbastanza corposo, altri ignorano completamente la notizia, forse aspettando di vedere se la cosa si spegne da sola, come è probabile, visto che è quasi sicuramente vera, oppure se ci sarà un po' di chiasso. Intanto Grasso è già intervenuto, insomma, ieri, che era domenica, e Il Fatto dedica poco spazio, però scrive: dopo il video delle Iene, Grasso chiede una legge sulle lobby. Quindi praticamente la domenica sera ha chiesto questa legge sulle lobby. Il presidente del Senato Pietro Grasso commenta con una nota ufficiale il servizio delle Iene, che è stato anche anticipato in questi giorni, su parlamentari che avrebbero preso soldi da aziende in cambio di emendamenti. La natura di denuncia anonima della fonte anonima nella fonte né destinatari rende però difficile procedere all'accertamento della verità. Grasso chiede quindi una legge per la trasparenza delle lobby, che almeno per il Ministero dell'Agricoltura c'è già, oltre all'approvazione della legge anticorruzione da lui proposta, che renda più facile punire i comportamenti denunciati dal servizio delle Iene. E ancora più curiosa è la reazione di Il Giornale, che ci fa l'apertura: deputati e senatori pagati dalle lobby, smascherata una rete guidata da due parlamentari di sinistra. Non si fanno nomi, comunque dal servizio poi si deduce che è altro che bipartisan, cioè praticamente le larghe intese su questo c'erano già, centrodestra e centrosinistra, a seconda di dove erano piazzati nelle commissioni, pare che da tempo prendano tramite i loro portaborse. Ovviamente non si sporcano le mani direttamente, non rischiano di farsi beccare in quei bar tra la Camera e il Senato. Scrive Il Giornale: le multinazionali ungevano le ruote per ottenere misure ad hoc, soprattutto sul gioco d'azzardo e sul tabacco. Il presidente Grasso, due punti, chissà, parli. Sì, una cosa che è stata detta da questa fonte quasi anonima, nel senso che nell'intervista parla di spalle, con la voce ovviamente contraffatta, è che una multinazionale che insomma produce e distribuisce slot machine, che ormai le troviamo anche in tutti i bar, tutti no per fortuna, ma in molti bar e tabaccherie, ecco, sarebbe tra le principali elargitrici di queste prebende. Scrive ancora, torno sull'Unità, scrive l'Unità: un servizio di 6 minuti è andato in onda su Italia 1 contenente una denuncia che, se dimostrata, potrebbe aprire voragini. Il presidente del Senato Pietro Grasso, sulla base di anticipazioni giornalistiche, senza aver ancora visto la puntata, avverte: spero che gli autori del servizio e il cittadino informato di fatti così gravi provvedano senza indugio a fare una regolare denuncia alla procura. Le Iene erano al lavoro sulla nota piaga degli assistenti parlamentari senza contratto. Indagando su quello, cioè praticamente questi cosiddetti portaborse che vengono pagati al nero, Ma indagando su questa realtà, la storia ha cambiato contorni ed è andata da un'altra parte. La persona intervistata, assistente parlamentare di un senatore, è ricca di particolari e svela un vero e proprio meccanismo corruttivo che può prosperare in modo così florido, soprattutto perché in Italia manca da sempre una legge sui lobbisti. Coloro cioè che di mestiere frequentano i palazzi del potere per sponsorizzare, evidenziare, in ogni caso tutelare gli interessi di una lobby, medici, farmacisti, ingegneri, costruttori, eccetera. Nel resto del mondo occidentale si tratta di uno dei mestieri più antichi e come tale è tutelato da leggi rigidissime. Funziona più o meno così: la lobby individua il parlamentare che per tipologia di incarichi fa il caso loro, spesso arriva in Parlamento chi ha già contatti con aziende multinazionali e cerca quindi di andare nelle commissioni utili all'incarico. Essere l'uomo di è l'allocuzione chiave. Vuol dire in pratica occuparsi di accelerare l'iter di alcune leggi o proposte di legge, talvolta far sì che vengano proposte e una volta incardinate che riescono a camminare verso l'approvazione. Racconta l'anonimo portaborse: sono stato mandato più volte a ritirare buste con contanti nei bar tra la Camera e il Senato. Le multinazionali ogni mese, per mezzo di un loro rappresentante, fanno il giro dei palazzi, sia al Senato che alla Camera. Incontrano noi assistenti e ci consegnano soldi da dare ai rispettivi senatori e onorevoli. Per quel che mi riguarda, conosco due multinazionali, una dei tabacchi e una delle slot machine. Una paga 1.000, l'altra 2.000 ogni mese. Il senatore per cui lui lavora ha avuto modo di determinare il buon esito di alcuni emendamenti. Oibò! E sulla stessa unità, sfogliandola, andando due pagine più avanti, leggo della vita quotidiana di quelli che non stanno nelle commissioni e quindi IMU, IVA e TARES si cercano 11 miliardi. Se qualcuno li avesse visti, che telefoni, si astengano dagli scherzi telefonici però. Con gli aumenti, stangata di 734 euro a famiglia, deduzione alle imprese, servono 3 miliardi, corsa contro il tempo. Però nella stessa pagina trovo un articolo apparentemente criptico, leggiamolo così com'è, è breve. In borsa è la giornata del pagamento dei dividendi. Insomma, c'è festa alla borsa oggi. Oggi è la giornata dei cedoloni per gli investitori di Piazza Affari. La riunione odierna sarà infatti la più ricca di dividendi del 2013, con gli indici che quindi apriranno sotto l'effetto dello stacco cedole. L'indice principale di Piazza Affari, che si scrive FTSE, ma questi buon temponi chiamano FTSE MIB, all'avviso delle contrattazioni e nelle prime fasi della seduta potrebbe subire un calo di un unto e mezzo. Qui sarà un refuso, sarà un punto e mezzo, perché se fosse un unto e mezzo ci sarebbe da pensare al cavaliere a Brunetta. Comunque, un unto e mezzo percentuale. In occasione dello stacco della cedola, infatti, l'attribuzione del dividendo agli azionisti genera una flessione del prezzo del titolo corrispondente all'importo del dividendo. A staccare il dividendo oggi, 20 maggio, sono le società a maggiore capitalizzazione del listino principale, 22 su 40. Si comincia con la regina del mercato, il colosso Eni, che prevede un dividendo di 1,08 euro per azione nel caso del cane a sei zampe, che ha distribuito un acconto di 54 centesimi alla cassa depositi e prestiti, che detiene il 25% dell'Eni, arriverà un maxi assegno di 1,11 miliardi di euro. Mentre al Ministero dell'Economia, che detiene il 4,34%, arriverà una cedola da 170 milioni. Giornata di pagamenti anche per le grandi banche. Unicredit, Intesa San Paolo, tra i titoli finanziari staccano il dividendo Azimut 0,55, Generali 0,2, Mediolanum 0,18, UbiBank, eccetera. Tra gli energetici ci sono Enel, Green Power, Saipem, Snam e Tenaris. Anche il lusso è protagonista con Luxottica 0,58, Ferragamo 0,33 e Tod's 2,7. Insomma, un sacco di soldi oggi vengono dati con questi dividendi in borsa. Ma intanto l'evasione e l'elusione si inghiottono metà di tutte le ricchezze del mondo, cioè quelle che sono nei paradisi fiscali. Giusto ieri, sulle pagine economiche di Repubblica, sembrava esserci una buona notizia, cioè che la Svizzera è pronta a dare l'addio al segreto bancario. Di che si tratta? Di accordi bilaterali sulla trasparenza firmati da Berna. anche Lussemburgo, San Marino e le Cayman cedono alle richieste dei paesi avanzati. Adesso magari fosse già così. Comunque San Marino, vabbè, forse è stato più facile convincerlo. Lussemburgo si trova nel cuore dell'Europa, ma vediamo di capirci se la notizia così è concreta oppure se è una promessa. Perché l'OCSE ha detto la politica permette l'evasione legalizzata sugli utili delle multinazionali. Oibò, siamo al cuore del problema. Si sa che nelle banche della Confederazione, secondo calcoli approssimativi, i soli italiani hanno parcheggiato 120 miliardi di euro. Rileggo, a scatenare l'offensiva è stata la Casa Bianca, costringendo la banca svizzera UBS, con la minaccia del ritiro della licenza negli USA, a consegnare la lista dei suoi clienti a Stelle e Strisce. Poi Germania, Italia, Francia, Spagna e Regno Unito hanno appena firmato un'intesa per lo scambio multilaterale di informazioni bancarie. San Marino ha firmato la pace con Roma e Lussemburgo aprirà invece dal 2015 i file delle sue banche. E poi la vera posta in palio però sono i soldi spostati come trottole in ogni angolo del globo dalle aziende in nome della famigerata ottimizzazione fiscale. Per esempio Apple paga l'1,9% di aliquota sui profitti esteri. Cioè, vorrei vedere la reazione di un artigiano che, se pagasse tutte le tasse, oltre la metà di quello che guadagna lo deve dare al fisco. Poi una multinazionale come Apple paga l'1,9% e tiene fuori dagli USA, risparmiando 28 miliardi di tasse, un tesoretto di 100 miliardi. La Dell sembra avanti una tax rate sulla sua cassa parcheggiata a Singapore dello 0,1%. Insomma, c'era l'elenco di quanto poco paghino, praticamente quasi nulla, le multinazionali. E noi siamo orgogliosamente capitalisti, diceva il numero uno di Google. Beh, insomma, numero uno, vabbè, uno dei principali caporioni di Google, che ha appena trasferito alle Bermuda 8 miliardi di liquidità. Non è evasione fiscale, è capitalismo, ha detto il signor Eric Schmidt, numero uno del motore di ricerca Google. E noi siamo orgogliosamente capitalisti. Non sono i soli, i colossi high tech degli USA hanno congelato all'estero 1.800 miliardi e pagano 160 lobbisti a Riecoli per convincere la Casa Bianca a varare uno scudo fiscale che consenta di rimpatriare questi capitali con un'aliquota di appena il 5,25%. Il bello è che l'Europa, Olanda, Irlanda e Lussemburgo in testa, è il Bengodi per queste acrobazie fiscali. Basta parcheggiare i marchi, nel senso di logos, il marchio qui, come hanno fatto Amazon e molti nomi della moda italiani, pagare in loco i diritti di sfruttamento e il gioco è fatto. In patria si contabilizzano i costi, all'estero i profitti esentasse. Ad Amsterdam esistono 23.000 aziende ad hoc domiciliate presso caselle postali. Al postbox 990 ci sono 2.000 aziende, ma anche privati, tra cui quelle che curano i diritti dei Rolling Stones e degli U2 o U2. Alle banche lussemburghesi arrivano ogni anno all'estero oltre 3.000 miliardi di euro, 22 volte il PIL del paese. In Olanda 3.500 miliardi. Inutile incolpare le aziende, dice Angel Gurria, numero uno dell'OCSE. È la politica che deve dettare le regole per evitare questa evasione legalizzata. Ecco, conoscendo questi dati, che ormai non sono più soltanto sui siti specializzati in economia, che uno deve andarseli a cercare, escono persino su giornali molto cauti a riguardo, come Repubblica. E quindi i cittadini dovrebbero ormai saperla come funziona. E quindi è dura poi pigliarsela col panettiere che ha fatto il pane tutta la notte o col barista che si alza alle 5 del mattino perché per un caffè non ti fa lo scontrino, sapendo poi che le multinazionali non pagano le tasse. Una breve carrellata, perché c'è un grande assente in questo articolo. No, perché si dice che gli Stati Uniti hanno praticamente preteso, insomma, la Casa Bianca ha costretto la banca svizzera UBS a consegnare la lista dei suoi clienti a Stelle e Strisce. È curioso però che non dicano in questo articolo, ma come gli Stati Uniti, che sono praticamente la principale sede di paradisi fiscali. E vado a leggere su Economia Web: il sistema giudiziario del primo Stato USA, cioè il Delaware, nel senso che è stato il primo della Costituzione, è il vero fattore d'attrazione delle imprese. I giganti vanno in paradiso. Le visite della Guardia di Finanza a due colossi come Google e Facebook hanno riportato agli onori della cronaca il minuscolo stato del Delaware, autentico paradiso fiscale in terra americana situato a pochi passi da New York. Trattamento impositivo agevole, ed ecco che le maggiori compagnie del globo arrivano per fissare il proprio campo base in questa zona, attratte come api dal miele. E quali sono questi nomi? Goldman Sachs, per esempio, ma persino Coca-Cola. I nomi li troviamo, non tutti, ne troviamo diversi anche sul libro di Nicholas Shackson, il saggio Le isole del tesoro, su appunto i paradisi fiscali, dove molto spazio viene dedicato al Delaware e all'ipocrisia degli Stati Uniti, che sono appunto, ospitano appunto i principali paradisi fiscali, e poi seconda la Gran Bretagna. E qui leggiamo: al 1209 di North Orange Street a Wilmington, Delaware, c'è un ufficio che ospita 217.000 società. Tra queste la Ford, la General Motors, la Coca-Cola, Google, Texas Instruments, Hewlett Packard, Intel, Kentucky Fried Chicken, eccetera, eccetera, eccetera. E insomma, in questo posto, nel Delaware, l'aliquota è dell'8,7% per le multinazionali. Per le aziende paragonabili alle nostre SRL, bene, queste pagano solo $250 all'anno, così, una cosa fissa. Che uno dice, beh, che poco. Sì, ma siccome sono centinaia di migliaia, il Delaware tutti gli anni, insomma, incassa i suoi soldini alla faccia di quelli che pagano le tasse nel resto del mondo. Sul sito Altra Economia leggo: la missione è pianificare. Nel 99 l'antitrust italiano impose alla Parmalat di Callisto Tanzi di vendere a un concorrente 6 marchi di latte per evitare che nelle mani dell'azienda di Collecchio si concentrasse una fetta troppo ampia del mercato. Parmalat unisce i 6 marchi dell'azienda Newlat e la vende alla semi sconosciuta società delle Isole Vergini, che a sua volta la rivende a un'altra del Connecticut, che la rigira ancora una con sede nel Delaware, e proprietari sconosciuti. Ecco perché il Delaware garantisce l'anonimato assoluto, quindi se anche una multinazionale viene denunciata per un qualsiasi crimine, i suoi amministratori delegati, avendo sede nel Delaware, non sono obbligati a presentarsi in un tribunale, ma il Delaware non riconosce nessun'altra giurisdizione che la propria, quindi possono mandare dei rappresentanti e così via, insomma, l'illegalità totale. E poco dopo il crack del gruppo, appunto quello Parmalat. Un altro esempio: delle 2000 società che componevano il delirio societario della Enron prima del fallimento, 675 avevano sede nel Delaware. Nello stesso stato hanno sede anche Walmart, vabbè, certo, mancava il mio elenco fatto prima: Citigroup, Boeing, Walmart, Chevron, Texaco, vabbè. Senza scomodare casi giudiziari, rimanendo dalle nostre parti, sono molte le società italiane quotate in borsa, tra cui le cui controllate figurano società aperte nel Delaware e in altri paesi con fiscalità vantaggiosa, tra virgolette. Basta spulciare i bilanci consolidati e in tutti emergeranno offshore sparse per il mondo. Oltre ad Eni, eccolo qua, lo ritroviamo, che stamattina festeggiano con le cedole, ed Enel, di cui parliamo altrove in questo sito, non sfuggono Unicredit, Intesa San Paolo, Telecom, Assicurazioni Generali, Capitali, Autostrade, Fiat. Molte di queste società controllate dai grandi gruppi, oltre al Delaware, appaiono spesso Olanda, Lussemburgo, Irlanda, dove le aziende sono tassate al 12,5. Basta avere un amministratore delegato irlandese. Sono holding con capitali sociali minimi, anche solo di $14. In gergo si chiama pianificazione fiscale ed è la prassi di cercare di ridurre il più possibile il carico fiscale anche attraverso l'apertura di società in paesi terzi. E il problema è che tutto questo è legale. Tanto che se voi digitate Delaware paradiso fiscale, la prima cosa che trovate è un sito che ha il titolo... cioè si chiama BDS, vabbè, comunque il titolo è Paradisi fiscali nel Delaware, e non è una denuncia, anzi lo stato del Delaware si trova nella parte orientale degli Stati Uniti d'America, vicino a Baltimore e Washington. La posizione geografica rappresenta un vantaggio concreto in termini di mercati e così via. È una pagina che appunto offre questo servizio agli italiani, per dire se volete spostare la vostra azienda virtualmente nel Delaware, noi vi diciamo come fare. Società nel Delaware è ideale per gli uomini d'affari, il commercio via internet, per consulenti e consiglieri, per aziende internazionali, per diritti di proprietà intellettuale, per la custodia di beni mobili e immobili. E vi fanno anche da intermediario di borsa. Ecco, quindi questo è un sito non solo legale, ma insomma così funziona. Ma anche il Sole 24 Ore, non molto tempo fa, qualche mese fa, aveva dedicato all'argomento un articolo di approfondimento, dicendo: Antille olandesi, Isole Cayman, Panama, più vicino a noi Andorra, Monte Carlo, Isola di Man, Jersey, Liechtenstein. Ovviamente la solita Svizzera. Quando si parla di paradisi fiscali sono questi i nomi dei paesi che vengono subito a mente. Ma nella recente inchiesta sulle attività dell'Andrangheta in Lombardia, dietro al complesso sistema finanziario fraudolento finalizzato all'evasione fiscale e specializzato nel business del cosiddetto offshore, gli inquirenti hanno trovato il paradiso fiscale statunitense del Delaware. E così via, insomma, così il Corriere della, sì, il Sole 24 Ore di qualche tempo fa metteva l'accento sul Delaware e gli Stati Uniti. Dunque, tornando alle pagine, le prime e non solo pagine dei quotidiani di stamattina, continua la guerra alle donne, cioè continuano le notizie di donne prese a pistolettate per gioco. Pare che ci sia stato un raid da un'auto, si sono messi a sparare su auto guidate da donne, ma ci sono altre notizie di acido gettato in faccia in Italia. Ecco, qualcuno può aver pensato di recente che si sia presa questa abitudine dal Pakistan. In Pakistan ormai è molto diffusa la cosa. In realtà il Pakistan esiste solo dal 1947, mentre in Italia, soprattutto nel primo dopoguerra, in Italia si è usato spesso questo sistema del gettare l'acido, il vetriolo in faccia alle donne. Quindi sono i pakistani casomai che hanno copiato dagli italiani. Ma prima pagina di Repubblica, foto di Amina Thiller a seno nudo, con delle scritte che non sono tatuaggi, insomma delle scritte sul petto, e addirittura fuma. Questa foto era stata diffusa per la campagna dell'organizzazione, del movimento Femen, che dall'Ucraina si è diffuso in molte altre parti del mondo, e nella rivolta in Tunisia arrestata Amina, lei insomma rischiando grosso ovviamente ha cercato di affrontare i salafiti, ma sarebbe stata arrestata più che altro per salvarla. La jihad in topless è titolo che non vuole essere morboso, ma di un articolo molto serio di Renzo Guolo. Salafiti e Amina fanno fibrillare la Tunisia. La giovane attivista di Femen è stata arrestata a Kairouan, città dove i salafiti radicali di Ansar al-Sharia avevano indetto il loro congresso, vietato dal governo che lo ha definito una minaccia per la sicurezza nazionale. Le manette per Amina sono scattate un attimo prima che si scoprisse il seno davanti alla moschea di Okba ibn Nafa, dove i salafiti si erano asserragliati dopo i duri scontri con la polizia. È una doppia sfida per il governo tunisino, guidato dagli islamisti di filiera Fratelli Musulmani, sia pure in coalizione con centristi e liberali. Il nuovo tentato gesto di Amina, nello stile del femminismo situazionista di Femen, solleva un enorme problema nel mondo islamico. Poi prosegue all'interno, leggerei ancora qualche riga: la topless jihad, con i suoi eccessi e le forzature minoritarie tipiche delle avanguardie, mette in discussione una dimensione chiave per i movimenti islamisti, che dell'islamizzazione dei costumi, dunque anche della velatura del corpo e del rifiuto della sua mercificazione, fanno una questione di principio. anche Femen, dunque anche Amina, è contro la mercificazione da mettersi a nudo nel mondo della mezzaluna, ma mettersi a nudo nel mondo della mezzaluna significa innanzitutto mostrare la contraddizione dell'oppressivo e claustrofobico dominio maschile, un diverso sguardo sul senso della dignità femminile destinato a una rotta di collisione fatale. E a questo proposito, sul Corriere della Sera, avviandoci alla conclusione, sul Corriere della Sera c'è un articolo sull'altra faccia della questione. La miss picchiata dal compagno dice: lo perdono e torno con lui. È il caso di Rosaria Prea, che è in ospedale perché le hanno dovuto togliere la milza perché questo suo compagno l'ha presa a calci. Adesso lei dice che gli manca tanto, le manca tanto, e quindi vorrebbe ritirare la denuncia, perché dice ritirare la denuncia perché immagino che questo possa aiutarlo a venire fuori da quel posto, cioè in carcere per tentato omicidio. Ma immagina male Rosaria, perché per lesioni gravi come quelle che le ha provocato il fidanzato la procura procede d'ufficio. Lei può perdonarlo se crede, ma il magistrato va avanti per conto suo. E l'articolo si conclude con: lo amo da morire, dice convinta, e ingenuamente non si accorge che nel suo caso quella frase rischia di esprimere una tragica verità. E articoli sulla Siria, dove infuria la battaglia, ormai è ufficiale il coinvolgimento delle milizie Hezbollah, che dal Libano vanno lì a sostenere Assad. C'è chi si chiede nel frattempo, che è sostenuto anche dall'Iran, della serie Dimmi con chi vai, ti dirò chi sei, basterebbero questi amici, insomma, a renderci lieta la notizia che Assad possa essere ammazzato, ma invece pare ancora saldamente in sella. E in Occidente c'è chi comincia a chiedersi: ma non sarà il caso di sostenerlo, quantomeno di lasciarlo fare, perché forse non è il peggiore per noi? I dubbi di Israele, dell'Occidente: il presidente siriano è davvero la scelta peggiore? Il Mossad è diviso sui rischi degli scenari futuri di una Siria pro-iraniana o pro-Al-Qaeda. Bene, e concluderei con Epifani, che stamattina è su tutti i quotidiani, anche in foto, con la caduta. Epifani ha fatto un ruzzolone mentre saliva su un palco, non si è fatto nulla, ma insomma, ovviamente quasi tutti i giornali, chi più chi meno, danno risalto riproducendo questa foto. Ma anche, come fa l'Unità, il suo editto di ieri: no alla sinistra che scappa, la piazza non è tutto, chi governa deve dare risposte. E a questo proposito l'Unità va a chiedere un intervento a Emanuele Macaluso, che dice: Togliatti e Berlinguer non partecipavano ai cortei sindacali. E ci credo. Togliatti, tra parentesi, era quello che faceva sparare alla schiena a chiunque stesse più a sinistra di lui, vedi la guerra di Spagna. Bene, buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.